I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of
Kings, una serie in 4 episodi per riascoltare voci, suoni, connessioni e parentele inaspettate dal primo inverno di NAM, Not a Museum, la piattaforma d'arte contemporanea di Manifattura Tabacchi.
I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have.
Nel 2014, un 83enne Alvin Lussier dice al molto più giovane compositore Tom Parkinson: quando ascolti Beethoven, immagino che tu segua il suo sviluppo nel tempo, come la musica si muove da punto a punto, i cambiamenti di chiave, di modulazione, di tono. Nella mia musica invece basta concentrarsi su di una cosa sola. Mi dicono che ascoltare la mia musica sia fare attenzione all'atto stesso dell'ascolto. La sua composizione è costruita per sottrazione di tutti gli elementi, uno dopo l'altro, sino a che non resta che una sola singola idea. Lussier spinge i limiti dell'atto stesso dell'ascolto, ne forza la forma. Con I Am Sitting in a Room, il suo lavoro più conosciuto e iconico, l'elemento che rimane è la voce. Una voce che si disintegra, la parola che diventa musica senza esserlo realmente. E poi il silenzio.
I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have.
La forma che si disintegra per dar vita a qualcosa di nuovo, a qualcos'altro, una presenza che riempie lo spazio.
I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have.
Fin dove possiamo muoverci in quello spazio? Sino a dove possiamo spingere i confini della forma?
I am quite literally from another age. I was born during the Holocene, the name given by scientists to the 12,000 year period of climatic stability that allowed humans to settle, farm, and create civilizations. Those conditions fostered our unique minds, giving rise to international trade in ideas, as well as goods, and making us the globally connected species that we are today.
Il nostro intervento si materializza in una sonorizzazione dello spazio.
Ruggero Pietromarchi è fondatore di TRIS, gruppo milanese di produzione e ricerca lungo il filo della sperimentazione musicale elettronica e della sostenibilità ambientale. Nell'autunno del 2020, Tris ha realizzato Spoken Drifts, un'installazione sonora nel contesto del festival God is Green a Manifattura Tabacchi. In un'operazione diametralmente opposta a quella di Lussier, Tris ha creato un collage sonoro che spazia tra diverse tipologie di documenti: brani musicali originali o inediti, interviste, materiali reperiti online o dagli archivi.
Un'installazione sonora che si propaga negli ambienti di manifattura, dagli ambienti all'aperto a quelli al chiuso, le scale principalmente, come proprio anelli di congiuntura. Quindi nella fattispecie noi abbiamo fatto un lavoro che cerca di permearsi nello spazio attraverso due macro idee. Allora, la prima è stata appunto quella di seguire un po' il tracciato dell'impianto audio già preesistente di cui Manifattura Tabacchi già disponeva, ovvero questo interfono. Non è chiaramente risalente al vecchio impianto industriale di manifattura, però mi piaceva anche quell'idea di, da un lato, infilarci in una struttura già esistente e non dover aggiungere, già questo secondo me è un elemento fondamentale del lavoro, molto importante, e dall'altro anche quello di riprendere un po' il tracciato storico di questo luogo, immaginandolo appunto come una vecchia fabbrica, un vecchio impianto industriale con questo interfono che dettava e scandiva i tempi di lavorazione di questo luogo. In seconda battuta, l'idea, dettata anche da queste specifiche tecniche, di lavorare principalmente con la parola. E un po' anche perché rientra sempre in quell'idea di voler tenere in considerazione le tematiche e gli aspetti locali, la specificità del luogo. E qui mi allaccio a tutta una tradizione legata alle poesie sonore, in particolare alla figura di Maurizio Nannucci. Appunto, poesie sonore come teorizzate da Higgins negli anni 60, che hanno avuto a Firenze sicuramente uno dei terreni più fertili. Da un lato infilarsi in quanto già tecnicamente esistente, dall'altro un omaggio a questa cosa, e da lì nasce Spoken Rifts, una sonorizzazione che appunto prende spunto dal tema di supercatastrofe, ovvero l'idea di ragionare intorno a questa nuova era definita come antropocene, attraverso un po' questo linguaggio dello spoken word.
To direct your call to the right place, I'll need to know why you're calling today. So tell me in a few words, what's the reason for your call?
Si tratta di un collage sonoro. L'idea è proprio quella che può non essere lineare. Ci sono sicuramente dei passaggi che richiedono un attimo di ascolto, ovviamente. Si tratta comunque di un contributo a una mostra, quindi non è... Ha l'aspetto del sottofondo, perché così è stato pensato, ma non è un sottofondo in realtà. Però questo non vuol dire che debba essere ascoltato per forza all'inizio e alla fine. È un po' difficile, ed è forse questa è la difficoltà, quello di tracciare una regola. Cioè, e secondo me questo dovrebbe essere un po' il punto di partenza. Cioè, cercare di evitare di entrare in una dimensione dogmatica, e è poi questo equilibrio di sì, rimanere fedeli a se stessi, ai propri principi, ma cercando sempre di essere aperti all'interpretazione e alla contestualizzazione di situazione in situazione. È un po' sempre questo esercizio che dall'altro lato ti tiene vivo, però, perché non ti fa sedere, non sei mai seduto, sei in costante movimento.
Doesn't even look like a triple rainbow. Oh my God, it's full on double rainbow all the way across the sky. Oh my God.
Vivid. It's so beautiful.
Più o meno ogni due settimane, dal 2017, Matteo De Giuli e Niccolò Porcelluzzi cercano le parole e le forme più adatte per parlare di organico e inorganico, di ambiente, di esseri umani e di spazi di possibilità. Lo fanno con Medusa, una newsletter letteraria e non solo. Anche Medusa, così come Tris, ha partecipato a God is Green. Anche Medusa, così come Tris, ha provato a raccogliere e a proporre forme possibili per raccontare l'antropocene nella mostra Supercatastrofe. E lo hanno fatto a partire da quello che le agenzie di comunicazione chiamerebbero user generated content.
Il modus operandi penso che possa essere riassunto così: ci siamo bombardati di video alla ricerca di un certo sapore, però dovevano essere video per lo più amatoriali, non troppo virali, ce ne sono soltanto un paio di definibili come virali.
E una delle sfide era selezionare una quarantina di video che però non cedessero all'estetica dell'Apocalisse, quindi non fossero una resa estetica, appunto, ma fossero un lavoro un po' più laterale e anche un po' più sporco, per cui più amatoriale anche.
Il punto centrale è che Medusa è l'espressione di due linguaggi, quello scientifico e quello letterario. Quindi, soprattutto Matteo si è occupato di, e si occupa tuttora, di divulgazione di temi scientifici. Chi si occupa di quest'ambito sa quanto è difficile fare arrivare dei concetti e delle nozioni a un pubblico generalista. Il modo in cui noi, non dico siamo riusciti, ma proviamo e in parte siamo riusciti ad arrivare a un pubblico abbastanza ampio e generico, è tradurre questi fatti, queste nozioni, queste chiamiamole verità scientifiche, veicolandole attraverso un linguaggio che è letterario. Diciamo, è come un cavallo di Troia. Si costruiscono dei testi capaci di relazionarsi con il lettore. Il video invece è un altro mezzo e mi viene spontaneo usare un'espressione inglese, purtroppo, che è shock value, cioè per raccontare a un pubblico non specialista la complessità del problema antropocene e quante facce può assumere, siamo tornati a, più che alla testa, questa volta in effetti alla pancia. Ti faccio vedere una quantità incredibile di situazioni potenzialmente scioccanti, a volte pienamente scioccanti, e per aiutarti e per aiutarci insieme a capire quante facce presentano questo dilemma. Quindi c'è l'ambito animale uomo, c'è l'ambito umano e macchina, anche direi che è parecchio presente. C'è anche il racconto che si ispira ai video, anzi li cita proprio, i video di De Martino, Ernesto De Martino, uno dei padri dell'antropologia e della etnografia italiana, che si interrogava già 70 anni fa sul rapporto tra comunità, piccole società e mondo magico. Cioè l'uomo torna al mondo magico quando i parametri con cui leggere l'ambiente che lo circondano cambiano radicalmente. Il disorientamento di fronte a questo disordine e caos, noi tendiamo a risolverlo attraverso formule magiche, che poi non è una cosa così diversa da quello che si fa oggi, solo che cambiano i mezzi, i riferimenti, le tecnologie.
Si aggirano gli orribili dinosauri di metallo. Via gli olivi, via le vecchie casupole, via le cicale e l'antico incanto mediterraneo, via. Le bestiali macchine vogliono fare il deserto. Una landa piatta senza un filo d'erba. L'hanno già fatto. Poche ore sono bastate a cancellare i millenni. E adesso bestioni preistorici, mugolante di soddisfazione, tra il sole e il polverone, insistono a spianare, pestare, livellare. Ma perché hanno devastato così?
Medusa è iniziata perché volevamo dimostrare a noi stessi, prima di tutto, si poteva parlare di cambiamenti climatici in una maniera che non fosse la solita divulgazione scientifica con i dati e i numeri, così molto fredda e austera, ma volevamo dimostrare che appunto il rapporto irrisolto tra uomo e natura, tra uomo e macchine, eccetera, eccetera, era e faceva parte della letteratura, di gran parte della letteratura che ci piaceva, di molta della filosofia che avevamo iniziato a leggere in quel periodo, 3 anni fa. Però è anche vero che qual è la parte irrisolta è che c'è questo tipo di slancio, no? Di missione, di divulgatrice da un certo punto di vista, poi però alla fine che quindi è la nostra, diciamo, parte da giornalisti, poi abbiamo anche la parte da scrittori, diciamo, o comunque da critici, insomma, da quando parliamo più puramente di letteratura, che forse a entrambi la cosa è anche interesse di più. A quel punto però non siamo più convinti che la letteratura debba per forza servire a qualcosa, che debba per forza essere avere un valore civico, diciamo.
Perché? Perché gli olivi, il sole e le cicale significavano sonno, abbandono, rassegnazione, miseria. E ora qui invece gli uomini hanno costruito una cattedrale immensa di metallo e di vetro per scatenarvi dentro il mostro infuocato che si chiama acciaio e che significa vita.
E quindi non lo so, però appunto è strano e mi ci trovo continuamente a dover parlare, a dover difendere, a dover appunto essere... scrivi di cambiamenti climatici e diventi quasi un attivista. E questa è una parte appunto del nostro lavoro di divulgazione, che prima era di pura divulgazione e poi è diventato politico. E però appunto c'è anche l'altro che... appunto là la contraddizione che è risolta, però c'è anche il nostro invece lavoro da scrittori, per cui... lì è sì, pura estetica, non è resa estetica all'apocalisse di quelle cose di cui abbiamo paura, però è seguire una nostra estetica, un nostro gusto personale. Il motivo per cui, per esempio, poi quando parliamo di letteratura, siamo andati a ripescare, però in questi 3 anni, Volponi, Anna Maria Ortese, i classici della letteratura italiana, poi soprattutto Gadda, perché forse ci sentiamo anche più connessi, più vicini a quel tipo di scrittura.
Abbiamo organizzato una grande quantità di stimoli. La speranza è che quello che i contenuti che colpiscono di più poi portino ad allargare gli interessi, approfondirli.
Il che poi ci riporta, diciamo, a un'altra delle contraddizioni a cui non possiamo sfuggire, cioè comunque cercando di fare una cosa che fosse quanto più disturbante possibile, quanto meno esteticamente appagante possibile. Abbiamo fatto estetica a modo nostro, quindi anche quello sarà il dubbio se abbiamo creato appagamento, abbiamo fatto...
Questo è verissimo, però è anche arrivato il momento di dire che questa mostra, insomma, non l'abbiamo fatta da soli, no? Cioè, ci siamo inseriti in un contesto di squadra, insomma, in un gruppo di lavoro che includeva anche i ragazzi di Parasite, di Trees, di Nero. E in effetti, in maniere diverse, loro si occupano di questo, insomma, di allestimento e di esperienza. Noi abbiamo messo gli ingredienti e loro ci hanno, tutti insieme li abbiamo cucinati. Ecco, è vero, in parte è un'esperienza estetica, però la speranza, appunto, che questa chiave estetica sia vista come stimolo e non limite. Ecco.
E di quell'esperienza raccogliamo gli stimoli e l'invito a cercare nuove modalità per raccontare il mondo in cui viviamo, l'era in cui viviamo, quella che alcuni chiamano antropocene. Per trovare i riferimenti al lavoro di Trees e Medusa e alcuni suggerimenti di lettura ed ascolto, basta che cerchiate Kings sul sito di Manifattura Tabacchi. Alla prossima!